Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un fraterno saluto a tutti.
Alleluia, 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 alleluia.
Il giorno delle lampade fiammeggianti. Una trasmissione speciale proposta da Franca Salerno per la festa della presentazione di Gesù al Tempio.
Alleluia, 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 alleluia.
Cari fratelli e sorelle, secondo la legge mosaica, il piccolo Gesù viene portato da Maria e Giuseppe nel Tempio di Gerusalemme per essere offerto al Signore. Simeone ed Anna, ispirati da Dio, riconoscono in quel bambino il Messia tanto atteso e profetizzano su di lui. Siamo in presenza di un mistero semplice e solenne al tempo stesso, nel quale la Santa Chiesa celebra Cristo, il consacrato del Padre, primogenito della nuova umanità.
Amiche ed amici in ascolto, abbiamo voluto che fosse il Vescovo di Roma, Papa Benedetto XVI, ad aprire il nostro incontro su questa festività, detta della Candelora, in quanto è caratterizzata, già dal V secolo d.C., dalla luce delle candele che vengono benedette all'inizio della celebrazione e mentre si accendono viene cantata l'antifona «Il Signore nostro Dio verrà con potenza e illuminerà i Suoi fedeli». Poi vengono recitate alcune preghiere che spiegano il rito. Dal saggio di Augusto Bergamini abbiamo tratto alcuni cenni storici.
Questa festa fa parte del ciclo liturgico epifanico. La sua prima commemorazione liturgica è ricordata dall'Itinerarium di Eteria, siamo nel 390 d.C., con il nome generico di Quadragesima de Epifania. Nel secolo V, per sottolineare le parole del Cantico di Simeone, «Lumen ad revelationem gentium», si usarono anche i lumi per rendere più espressiva la festa. San Cirillo d'Alessandria, nel V secolo, dice: «Celebriamo il mistero di questo giorno con lampade fiammeggianti».
Da Gerusalemme la festa si diffuse in tutto l'Oriente col nome di Ipapantè, incontro. Probabilmente, dietro l'esempio delle chiese orientali, il Papa Siriaco Sergio I, siamo nel VII secolo, introdusse a Roma la celebrazione collocandola al 2 febbraio. Nel Gelasiano antico è chiamata col nome De Purificazione Marie, e con tale titolo è stata conservata nel Messale Romano dalla riforma di Pio V, mettendo in risalto la purificazione di Maria secondo le prescrizioni legali del tempo. In pieno accordo con la tradizione delle chiese orientali, nel 1960 il Codice delle Rubriche stabilì che questa celebrazione dovesse essere considerata festa del Signore. Con la riforma del Concilio Vaticano II, anche il titolo della festa, Purificazione della Beata Vergine Maria, è stato mutato in quello di Presentazione del Signore.
La presentazione di Gesù al Tempio, come l'abbiamo nel racconto di Luca, fonde insieme due diverse prescrizioni legali che erano, nella legislazione ai tempi di Gesù, ben distinte. L'una era la legge della purificazione, riguardante la madre che aveva partorito. L'altra era la legge del primogenito.
Secondo la prima prescrizione, la puerpera, dopo la nascita sia del primo che degli altri figli, era considerata impura. Dopo 40 o 80 giorni dalla nascita del bambino, doveva recarsi a Gerusalemme. Ivi, davanti alla porta di Nicanore, consegnare nelle mani del sacerdote il sacrificio prescritto, consistente, per i più poveri, in due piccoli colombi o due tortore. Ma non si dice che la donna dovesse essere accompagnata dal marito e tantomeno dal bambino.
Secondo la legge del primogenito, invece, essendo questi proprietà di Dio, doveva essere riscattato con il pagamento da parte del padre di 5 sicli a qualsiasi sacerdote in tutto il paese. Ancora una volta non sembra giustificata la presenza di Giuseppe e del bambino a Gerusalemme. Non solo. Luca, nel suo racconto, non parla di prezzo del riscatto, bensì solamente del sacrificio prescritto dalla legge della purificazione.
L'aspetto che dovrà essere colto è il significato della legge riguardante il primogenito. Questi, prima della liberazione dall'Egitto, era nella schiavitù, quindi nella morte. Soltanto l'intervento di Dio ha potuto salvarlo e liberarlo. La presentazione al tempio del primogenito significa che egli è offerto a Dio in ricordo degli eventi dell'Esodo e Dio lo restituisce ai genitori. Il sacrificio e il riscatto esprimono il segno della volontà salvifica e liberatrice di Dio. Maria e Giuseppe, presentando il bambino al tempio, riconoscono che Gesù è proprietà di Dio ed entra nel piano dell'attuazione del disegno divino, perché è salvezza e luce per tutti i popoli.
San Luca vede nel fatto una manifestazione del Signore. La profetessa Anna si unisce a Simeone per annunciare la notizia della venuta del Signore per la salvezza del suo popolo. Gesù è cantato da Simeone come la luce venuta per illuminare le genti e la gloria del popolo di Israele. I termini luce e gloria, soprattutto gloria, vogliono indicare una realtà divina ed esprimono la speranza, che è certezza, dell'abitazione di Dio nel suo tempio in mezzo al suo popolo.
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Elementi fondamentali emergono nell'evento evangelico che oggi celebriamo: il mistero della venuta, la realtà dell'incontro e la proclamazione della profezia. Innanzitutto il mistero della venuta.
Entra nel Tempio di Gerusalemme, l'atteso per secoli, colui che è il compimento delle promesse dell'antica alleanza, il Messia annunziato, la luce destinata a illuminare le nazioni, la gloria del popolo di Israele. Il Tempio, fin dalla sua costruzione, attendeva in un modo tutto singolare colui che era stato promesso. La sua venuta riveste, quindi, un significato sacerdotale. Ecce sacerdos magnus. Ecco, il vero ed eterno sacerdote entra nel Tempio.
Nessuno è ad attendere Giuseppe e Maria che giungono confusi tra la gente con il piccolo Gesù. Pure nel Tempio avviene qualcosa di molto singolare. Incontrano delle persone guidate dallo Spirito Santo, l'anziano Simeone e la profetessa Anna. Di Simeone San Luca scrive:
«Uomo giusto e timorato di Dio che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore».
E della profetessa Anna, L'Evangelista annota:
aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova. Aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Simeone e Anna comprendono che il momento è finalmente giunto e, rassicurati dall'incontro, possono affrontare con la pace nel cuore l'ultimo tratto della loro vita.
Ora, o Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce che illumina le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
Le parole del santo vegliardo danno voce all'anelito che percorre la storia dell'umanità. Esprimono l'attesa di Dio, quel desiderio universale, magari inconsapevole, ma ineliminabile, che Egli ci venga incontro per renderci partecipi della sua vita. Simeone incarna l'immagine dell'umanità, tesa a cogliere il raggio di luce che fa nuove tutte le cose, il germe di vita che trasforma ogni vecchiezza in perenne giovinezza. Con le sue parole ispirate, Simeone esprime la convinzione che quel germe di vita, quella luce, è destinata non soltanto a Israele, ma anche ai pagani e a tutti i popoli della terra. Con lui la vecchiaia del mondo accoglie tra le braccia lo splendore dell'eterna giovinezza di Dio. E siamo al terzo elemento che emerge in questa festa, la profezia. L'anziano Simeone, infatti, rivolto a Maria, aggiunge:
Egli è qui per la rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trapasserà l'anima.
Così dunque, mentre siamo ancora all'alba della vita di Gesù, siamo già orientati al Calvario. È sulla croce che Gesù si confermerà in modo definitivo come segno di contraddizione, ed è là che il cuore della madre sarà trafitto dalla spada del dolore. Tutto ci è detto fin dall'inizio, nel 40° giorno dopo la nascita di Gesù, nella festa della presentazione al Tempio. Un testo bizantino della festa congiunge idealmente l'incarnazione e la passione, l'adempimento delle scritture. Ave, piena di grazia, Vergine de Ipara, da te è sorto il sole di giustizia, Cristo nostro Dio, che illumina coloro che sono nelle tenebre. Rallegrati tu pure, vegliardo giusto, prendendo tra le braccia il liberatore delle nostre anime, che concede a tutti la risurrezione.
La prima persona che si associa a Cristo sulla via dell'obbedienza, della fede provata e del dolore condiviso è sua madre Maria. Il testo evangelico ce la mostra nell'atto di offrire il figlio, un'offerta incondizionata che la coinvolge in prima persona. Maria è madre di colui che è gloria del suo popolo Israele e luce per illuminare le genti, ma anche segno di contraddizione. E lei stessa, nella sua anima immacolata, dovrà essere trafitta dalla spada del dolore, mostrando così che il suo ruolo nella storia della salvezza non si esaurisce nel mistero dell'incarnazione, ma si completa nell'amorosa e dolorosa partecipazione alla morte e alla risurrezione del figlio suo. Portando il figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero agnello, che toglie i peccati del mondo. Lo porge a Simeone e ad Anna quale annuncio di redenzione. Lo presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via della verità e dell'amore.
Abbiamo detto che questa festa è caratterizzata già dal V secolo d.C. dalla luce delle candele che vengono benedette all'inizio della celebrazione. Le preghiere che spiegano il rito sono molto suggestive. Ascoltiamo.
Oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo incontro al Cristo nella casa di Dio, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria.
Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone, il Cristo, vera luce di tutte le genti, benedici questi ceri e ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine.
Dio, creatore e datore di verità e di luce, guarda noi, tuoi fedeli, riuniti nel tuo tempio e illuminati dalla luce di questi ceri. Infondi nel nostro spirito lo splendore della tua santità, perché possiamo giungere felicemente alla pienezza della tua gloria.
La liturgia della parola annuncia poi il mistero col testo del profeta Malachia, che parla dell'imminenza del giorno del Signore, momento in cui entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Segue come seconda lettura la pericope della lettera agli Ebrei. Cristo mediatore doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, fuorché nel peccato. Così, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Il Vangelo è il testo di Luca, che narra la presentazione del Signore al Tempio. Ascoltiamo l'insegnamento di Papa Benedetto XVI.
Cristo viene, come dice la lettura, come nuovo sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Notiamo così che la mediazione con Dio non si attua più nella santita separazione del sacerdozio antico, ma nella solidarietà liberante con gli uomini. Egli inizia ancora bambino a camminare sulla via dell'obbedienza che percorrerà fino in fondo. Lo pone bene in luce la lettera agli Ebrei dicendo: nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche a colui che poteva liberarlo da morte. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Tutti i testi richiamano il mistero e supplicano Dio perché possiamo essere anche noi presentati a Lui pienamente rinnovati nello Spirito, di accogliere i doni della Chiesa in festa che offre il sacrificio di Cristo, agnello senza macchia per la vita del mondo, di compiere in noi l'opera della sua misericordia come l'ha compiuta in Simeone, donandogli la gioia di stringere tra le braccia, prima di morire, Cristo. Doni ai suoi fedeli, nutriti del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per possedere la vita eterna.
Ogni mattino, quando il chiarore del sole mi sveglia, io mi presento subito a te, Signore, come un soldato obbediente e affezionato. Ogni volta che la vita mi chiama a una scelta d'amore, io mi presento come l'innamorato che non può che rispondere sì. Mi presento a te tutto intero, Signore. Non sia mai che per te sia riservata solo qualche particella della mia vita. Mi presento a te sempre, Signore. Non voglio accoglierti a tempo parziale o a tempo determinato. Voglio passare tutto il mio tempo con te. Non è un sacrificio, non è una rinuncia, non è privarmi di qualcosa. È una scelta d'amore. Non potrei fare altrimenti. Dopo che tu ti sei presentato e ti sei messo a mia disposizione tutto, dopo che ti sei consegnato sempre come dono d'amore.
Cari fratelli e sorelle, come ceri accesi, irradiate sempre in ogni luogo l'amore di Cristo, luce del mondo.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il giorno delle lampade fiammeggianti. Dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e del Beato Giovanni Paolo II. Commenti e preghiere di Augusto Bergamini e Luigi Maestrello. Voci recitanti: Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Mondini. Tecnici del suono: Silvio Anelli, Roberto Colangeli, Giuseppe Mauriello. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani, della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.